Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Ora i tedeschi svoltano verso Granezza e si può dire che per me finisca qui il nostro lungo rastrellamento di giugno. Pochi passi ora dal punto dov'ero e si è fuori. Il paesaggio complesso si spiana, lastroni di roccia e prati conducono sul Ciglio e all'improvviso si vede la pianura, tutta la pianura fino ai Berici, agli Euganei e al mare. Si vedono i torrenti, le strade e i paesi riconoscibili a uno in una specie di grande lago. Tutto era di smalto e d'oro. Distinguevo il mio paese in fondo a destra, sotto le colline che da quassù parevano appiattite, e per un po' mi venne una specie di emozione che non mi aspettavo, come se uno viaggiando in Cina si affacciasse a una valle remota e gli apparisse lì sotto Tiene. Il fumo di Schio e le montagnole sotto le quali c'è il suo paese, casa sua. Sono in piedi sull'orlo dei grandi declivi verdi che scivolano all'ingiù con bei piani limpidi, immensi. Il sole si è abbassato a destra, le ombre sono assai più lunghe del vero. La luce è chiara e netta. Sono piantato là, in cima. L'emozione mi è passata. Mi sento bene. Ho un'ombra lunga, lunga sotto i piedi. Saluto i paesi della pianura. Mentre guardavo la china dei prati, l'ombra lunga e la pianura lontana, sentii spari alle mie spalle, non vicini, ma ben distinti. Perché qui le malghe erano abitate, c'erano animali attorno, e miti scampanii e malgari sulla porta delle malghe con una ciotola di latte in mano. Andai a chiacchierare con un malgaro e lui mi diede un po' di latte. In principio non si sbilanciava, ma poi cominciò a fidarsi, forse per la manifesta onestà del mio dialetto paesano e non cittadino. E dopo un po' si fidava forte.
«Ce n'è tre o quattro lassù, verso le Melette», mi disse. «Sono arrivati stanotte». Forse sono stati loro a sparare. Decisi di andare a vedere. Non mi pareva probabile che fossero i miei compagni. Eravamo troppo lontani dal nostro selvatico centro di irradiazione in Colombara. Ma non si sa mai. Entro mezz'ora, risalendo un vallone con l'ultima luce del giorno, vidi in cima tre o quattro persone e andando avanti riconobbi fra loro il Suster. C'era anche una donna, certamente una staffetta. Mi fecero festa e io dissi: «Siete stati voi a sparare?» «Sì», disse il Suster. «C'era una camionetta tedesca?» «Due in cabina e tre o quattro dietro», dissi io. «Sì», disse il Suster. «Li hai visti anche tu?» «Sono venuto fuori con loro», dissi. «Sono smontato qui dietro». «Salute», disse il Suster. La donna era una staffetta appena venuta su dalla valle. Era un gran bel pezzo di ragazza, in blusa e calzoni. Faceva pensare un po' a una lanciatrice di peso, un po' a una vitella. Si chiamava la Gina.
«Pensavo che ci fossero i miei compagni», dissi. «Dov'è che hai detto che siete stati rastrellati?» disse il Suster.
E io veramente non avevo detto niente. Si vede che bastava guardarmi.
«Sul Colombara», dissi.
Il Suster disse che allora potevano essere in qualunque parte.
«Dovrò andar giù in pianura?» dissi. «Si faranno vivi se sono vivi?»
Dormimmo all'aperto, senza guardia. Eravamo in cinque in tutto, quattro loro e io. Uno aveva un'infezione a un piede e pensavano di stare lì ad aspettare che gli passasse. La Gina, il Suster gentilmente la mise a dormire fra me e lui. Era una montanara praticamente da quintale. Ogni volta che l'occhio mi cascava sui rialti dei fianchi e i volumi delle cosce, nel sangue mi si faceva un vuoto d'aria. Mi veniva la tentazione di toccarla anche solo con la punta del dito, ma non osavo assolutamente. Dopo un po' si girò sul fianco, voltandomi la schiena. C'erano poche stelle e fra me e loro la grandiosa montagna nera del sedere che escludeva lo sguardo da tanta parte del cielo. Se arrivo a vederla la pace, pensavo, voglio procurarmi un sedere così, anche più grande, e portarmelo quassù. No, non più grande. esattamente come questo, neanche un pollice di più. Poi mi venne sonno. Mi misi a volare e, volando in mezzo ai vuoti d'aria, mi addormentai. La Gina ripartì la mattina. Prima era andata a far toilette nel bosco, con profonda emozione da parte mia. E poi, tornando, aveva scambiato due chiacchiere con me. «Tu sei studente, no?» mi disse. Io dissi di sì. Lei volle sapere se ero alle tecniche. Le dissi che ero all'università. «Maria Vergola», disse la Gina. «Non si impara niente», dissi. «Allora si vede che non studi». «No, per studiare studio», dissi. «Ma non imparo niente». «Allora si vede che sei uno zuccone», disse la Gina. Poi mi domandò se studiavo da avvocato. Io feci segno di no. Lei disse: «Da cosa studi tu allora?» «Filosofia», dissi. Lei mi domandò cosa si fa quando si è studiato da filosofia. E io le dissi che si prende la laurea. Lei voleva sapere che mestiere si fa. E io dissi che, volendo, si può insegnare filosofia agli altri. Ma di solito quelli che la sanno non la insegnano, mentre quelli che la insegnano non la sanno. «E cosa fanno allora quelli che la sanno?» «Se la tengono in mente», dissi. E poi pensano, e tutto quello che pensano è filosofia. E poi muoiono!» Poi lei ci salutò e ripartì verso le fratture a oriente che saltano in Valsugana per tornare giù in valle. Noi restammo lì senza far niente per alcune ore. E a un certo punto mi accorsi che si preparava un temporale. In alto il monte col cappello della nuvolaglia, sotto le bracciate di nebbia che calavano qua e là a imbottigliare la valle come tappi. Tutto avveniva sveltamente. C'era una tensione meravigliosa.
«C'è un rastrellamento», mi disse il Suster.
«A quest'ora qui?» dissi io. «Sarà stato mezzo botto».
«Si vede che hanno l'orologio indietro», disse il Suster.
Li scorgevamo distintamente a metà valle, mezzo chilometro davanti a noi, dalla parte dove ero venuto su io la sera prima. Erano italiani. Il temporale era quasi pronto. L'aria era diventata violetta. C'erano quegli ultimi preparativi drammatici, con tutte le nuvole che vanno a prendere i loro posti e le coste del monte che si caricano di elettricità. Sentivamo questa elettricità accumularsi anche in noi. Io avevo preso il parabello del ragazzo con l'infezione. Facevamo letteralmente scintille. Il parabello si crepitava tra le mani. Quelli con l'orologio indietro cominciarono a sparare da 3 o 4 punti sotto di noi e si schieravano per venir su. Non potevamo più muoverci. Tra noi e il bosco c'era un tratto scoperto che finiva in un pendio erto e nudo.
«Restiamo qua!» disse il Suster.
Gli schiocchi dei primi goccioloni venivano a spiaccicarsi sulle nostre facce come sberle. In un attimo eravamo anche noi, in mezzo a un pulviscolo di nebbia elettrizzata, in una tensione accresciuta, quasi isterica, inverosimile. «Non è possibile», mi dicevo, «non è credibile». Sparavamo qualche colpo singolo a casaccio, poi ricominciò una specie di finimondo, raffiche di pioggia, grandine, strepito. Dietro di noi, sulla chiostra dei monti, c'era un parapetto di fulmini turchini, corti e fitti. I fulmini che ci ballavano davanti erano bianchi. Si vedeva la nebbia stracciarsi e la forca accecante ballare a mezz'aria. Ora in basso non si distingueva più nulla, altro che un'enorme confusione. Io ero stufo di essere sempre in mezzo a questi rastrellamenti, stufo orbo. Mi sentivo vagamente esaltato per il gran rumore e il senso di essere preso fra forze irresistibili. Mi venne in mente che sarebbe facile farla finita, andargli incontro. In mezzo al chiasso sentivo un languore, una voglia irresponsabile di scherzare. «Che andiamo a fare con la plebe vile?» dissi al Suster. «Cosa?» gridò il Suster. Non si capiva niente. Ci avviammo in 3 giù per la china sotto un'acqua da cinema, con intermezzi di grandine da montagna, sparacchiando. A un certo punto tirai la canadese affidandola ai vortici della pioggia. Scendemmo tutto il mezzo chilometro senza danno. Non mi sentivo bagnato, mi sentivo un ruscello. L'acqua scorreva dappertutto. Quando fummo in fondo, non c'era più nessuno. Si vede che li aveva dispersi il temporale. Tempo permettendo, avrebbero facilmente potuto acquistare altri 9 punti in rastrellamento, parte pratica, per gli esami di sergente. non tuonava più. Pioveva liscio e fitto. Le canne dei parabelli traboccavano di acqua. Li sgocciolammo, poi, avendo ancora un mezzo caricatore ciascuno, lo scaricammo addosso al bosco. L'altro ragazzo si chiamava Tecche Tecche. Credo che al Suster piacesse questa curiosa escursione e che la credesse da parte mia una prova di coraggio.
«Vuoi restare con noi?»
disse mentre ci asciugavamo. E io mi sentii tentato, ma resistetti. Il Suster mi disse che potevo fare il vicecomandante se stavo con loro.
«Eh no», dissi. «Voglio trovare notizie dei miei compagni. Qualcuno ce ne sarà ancora. È meglio che stia con loro, perché lì non devo né comandare né ubbidire. Naturalmente tra i miei compagni sdottorerò un pochino, perché è la mia natura, ma in complesso sdottorano anche gli altri, così saremo sempre pari».
«Che lungo discorso», disse il Suster, «per dire che qui con noi non ti piace».
«No, mi piace troppo», dissi. «Non si può sempre divertirsi».
Ci dicemmo arrivederci col Suster, ma non ci si è più rivisti, perché lui in settembre morì impiccato a Bassano. E se restavo con loro, chissà se questa fine la facevo anch'io. Ogni volta che passo sul viale degli impiccati a Bassano ho la sensazione di sapere qual era il mio albero. Insomma, ci salutammo e io partii disarmato. E in un paio d'ore ero di nuovo sul ciglio meridionale dell'altipiano, come l'altra volta, nello stesso punto, alla stessa ora, con una lunga ombra sotto i piedi, come se l'intermezzo me lo fossi sognato, e guardavo la pianura là sotto, fumigante, e studiavo il mio itinerario come su un plastico della zona. I miei compagni in quel momento erano a non più di un'ora di strada alla mia destra, in Bosco Nero. Bastava solo saperlo. E dire che c'è già tutto in Mazzini, perché Mazzini è davvero anche lui uno di quelli in cui c'è già tutto, come Sant'Agostino. Il capitano non ordinerà mai un assalto, intendasi, né una fuga, senza aver prima indicato ai militi, per caso di dispersione inevitabile, il punto di riunione dopo la zuffa. Col punto di riunione ci saremmo risparmiati, dopo la zuffa, un sacco di fatiche e io vari giorni di strada. I miei compagni superstiti erano lì in Bosco Nero e io non me lo sognavo nemmeno, e per cercarli dovetti andare giù in pianura. Bastava saperle le cose, ma noi non le sapevamo e dovevamo scoprircele per conto nostro. Era un modo lento e dispendioso, col pericolo che alla fine delle scoperte fossero finiti anche gli scopritori. Ad ogni modo, io, dopo aver guardato la mia ombra lunga e sciocca sui prati di smeraldo, andai giù. Il giorno stesso del nostro secondo rastrellamento, il 10 giugno, Gualtiero e Giampa, nostri compagni di studi, terminavano i preparativi per venire su da noi. Vennero, infatti, e io penso che per la strada si incrociassero coi rastrellatori di ritorno. Erano alti tutti e due, gran bei ragazzi, uno biondo, strambo, sportivo, l'altro scuro di capelli e di barba, raffinato, angoloso. Arrivarono proprio il giorno che io stavo camminando verso nord-est in trance, mentre Dante dormiva a Gallio per dimenticare i fantasmi, e trovarono in Zebio i resti della piccola banda stracciata.
«C'è stato un po' di movimento», disse Bene per spiegare la situazione. «Tony non c'è più. E neanche Nello, e neanche Dante, e neanche Lelio.
Di me dissero che avevano trovato le scarpe».
«Dove saranno andati?» disse Giampa.
«Ma», disse Bene,
«cosa vuoi sapere? Dove si va?»
«Genericamente in Mona», disse Enrico.
«Allegria», disse Giampa.
«Ci sono armi?» disse Gualtiero.
«Ce n'erano, e gliene diedero».
«Magnifiche», disse Gualtiero.
Andava così. Disfatta un'incarnazione della banda, cominciava subito a formarsene un'altra. Il nostro nome, anche quando eravamo già andati genericamente in Mona, attirava nuovi partigiani. Facevamo già scuola. Dove c'erano due o tre di noi si può dire che c'era la banda. Spesso è difficile oggi stabilire chi c'era o non c'era personalmente in un dato momento. Bisogna domandarlo a lui direttamente se è ancora vivo. E se no, pace, Non si può più saperlo. Era la cosa migliore in tutta questa faccenda, che avevamo davvero un senso collettivo e la presenza di due o tre non ti dava una mezza banda, ma la banda tout court. Mario, Enrico, Renzo, Dante Redivivo. Dopo i rastrellamenti del principio di giugno, i cardini dell'istituto per qualche settimana furono questi. C'era anche Bene, ma presto si slogò una caviglia, camminando di notte in un trasferimento. Questa caviglia diventò così grossa che bisognava portare in giro Bene a braccia, ed è una meraviglia che riuscissero ad alzarlo da terra, visto il peso supplementare. Finirono col metterlo in una caverna, dove gli davano tedeschi e altri da custodire. Ma Bene non era un buon carceriere, tendeva a fraternizzare con tutti. Nella sua caverna prigione non c'era sveglia, né orari, né disciplina. C'era una specie di placida simbiosi di gente seduta per terra. Uno dei prigionieri aveva anche una rivoltellina calibro 6, sottratta non si sa come alle perquisizioni, e la fece vedere a Bene. E Bene gli rammentò quanto è pericoloso gingillarsi con le armi piccole. Quando Dante, durante un'ispezione, venne a sapere di questa rivoltellina, fece i salti alti così. «Irresponsabile!» diceva Bene. «Incosciente!» L'irresponsabilità di Bene era sempre umanistica, signorile, civilissima. La rivoltellina fu sequestrata. Le zone erano la Valbella e il Bosco Nero, vicino a Granezza. È il lembo meridionale dell'altipiano, boscoso, turistico. Ci sono parecchie strade assai buone. I trasporti erano agevoli, i paesi relativamente vicini. C'erano non pochi asiaghesi e altri locali con qualche capo piuttosto bravo, comprese le nostre vecchie conoscenze, i veterani del Corno di Campobianco, il Castagna, il Finco e qualcuno di nuovo, come il Giuliano e il Bigatto. Fu il nostro effimero capolavoro di giugno. Tutto a un tratto i miei compagni si sentivano padroni di una tecnica e facevano sul serio la guerra civile. Avevano perfino una caserma nel bosco, costruita in fretta ma solidamente dagli asiaghesi, e per qualche settimana dormirono al coperto. Arrivava anche la posta da Asiago. Ogni altro giorno c'era un'impresa, tutte partivano dai nostri compagni ed erano rapide, semplici, efficaci. Non ricordo più l'ordine giusto. Il farmacista di Lusiana, il medico di Rozzo, il farmacista di Gallio, e Cesuna, e Roana, Tresche Conca, Camporovere, Canove e Conco. Quell'anno nelle nostre zone ci fu una specie di epidemia politica che colpì principalmente il personale sanitario. Quando venne l'estate, in certe zone di mezza montagna morivano come le mosche. C'erano i casi da prelevare e i casi da risolvere sul posto. Accadevano piccoli equivoci, come quando Enrico e il Ferrabino andarono dal dottor Sterkele intendendo risolvere il suo caso nell'ambulatorio. Enrico si fermò in sala d'aspetto. Il Ferrabino, che conosceva personalmente il dottore, andò dentro direttamente. Enrico se ne stava lì, seduto in attesa del piccolo sparo all'interno, perché doveva essere uno solo. Ma invece lo sparo non veniva. E Enrico cominciava a innervosirsi, dato che la caserma della GNR era a due passi. Finalmente si aperse la porta dell'ambulatorio e comparvero il dottore, che era piccolo e vivace, e dietro di lui il Ferrabino, che era altissimo. Enrico guardò la faccia del Ferrabino come per dire «E allora?». Il Ferrabino rispose con quel tipo di smorfia che significa «Non lo conosco mica». «Ho visitato il suo amico», disse il dottore a Enrico. «Secondo me non ha niente». C'era stato un disguido. Il dottore lo portarono via lo stesso per prudenza, ma il Ferrabino, visto che non lo conosceva, essendo una persona seria, non gli aveva sparato. E lì per lì si era lasciato visitare. Pensava però che, dopo tutto, per la legge delle probabilità, anche questo dottor Sterkele, che non era il dottor Sterkele a lui noto, doveva essere della stessa risma. Invece non lo era. E quindi, dopo un po' di marcia, col camice indosso e un interrogatorio sotto i pini, lo rimandarono all'ambulatorio a finire le visite. Fu proprio a questo dottor Sterkele, ignoto al Ferrabino, che una notte riportarono il Ferrabino con una palla in una natica. E lui gliela tirò fuori cortesemente, quasi da amico a amico. L'azione normale era l'occupazione notturna di un paese, che comprendeva di solito una parte dimostrativa, caserma, e una parte pratica, medico o farmacista. Facevano i posti di blocco nei punti giusti, piazzavano un Bren davanti alla caserma, poi una pattuglia specializzata andava alla casa del prelevando, accompagnata da una guida locale. Suonavano il campanello, uno si promuoveva tenente Girardi della polizia politica e chiedeva di essere ammesso per informazioni urgentissime. Qualche volta il prelevando non voleva saperne di aprire, malgrado lo stegno del tenente Girardi. Al massimo si lasciava indurre ad affacciarsi alla finestra. Non era una buona idea neanche quella. Il fuoco del parabello tra le case è veramente brillante. Il Bren davanti alla caserma si scatenava per simpatia e le signorine volavano. Il fracasso era grandioso. In seguito la tecnica si era semplificata. L'ingresso nella casa avveniva per sfondamento diretto attraverso farmacia o ambulatorio. I campanelli non si suonavano più. Quando era il momento di andare via, seguivano ordinatamente un itinerario di uscita. La guida diceva additando una casa: «Questa è di fascisti!» Enrico scaricava i fondi del caricatore. «Enrico, sbrigati!» diceva Dante. «Dai!» La guida diceva: «Anche questa!» E Enrico tirava le ultime bombe. Non si tirano le sipe alle case, ben inteso, solo signorine col gonnellino. Cercavano di dar tempo alle pattuglie di militi di ritornare verso i nostri posti di blocco a prenderne una dose. Purtroppo accadevano inconvenienti. In uno di questi paesi il blocco più importante verso Asiago era affidato al Bigatto, il quale era una figura di grande indipendente, della classe di un finco e in fama di notevole prodezza e ferocia. Dalla piazza li avevano sentiti sparare, ma erano tranquilli, perché c'era un Brenne e una mezza dozzina di uomini, più il Bigatto che contava per un'altra mezza dozzina. Il posto di blocco era tra un ciuffo di alberi e di lì, ad azione finita, ripassò il reparto col farmacista in mezzo. C'era silenzio tra gli alberi, uno strano silenzio. Il Bren era al suo posto, la canna era calda. Le cassette delle munizioni erano disposte lì attorno. Sulla strada, 20 metri più in là, c'erano due morti in divisa di militi. Il Bigatto e i suoi furono rintracciati più tardi nel bosco, atterriti dai propri spari, dalla stupenda romanza del Bren. Erano scappati via mollando tutto, le armi, il posto, i nemici morti. Questa fitta di paura, questo panico notturno della guardia popolana che avrebbe dovuto proteggere l'intelligenza vicentina impegnata in atti di banditismo, turbò alquanto l'intelligenza vicentina. «Incoscienti!» disse Dante. «Irresponsabili!» Era il solito problema. O queste cose si puniscono o non si puniscono. Enrico esigeva almeno il processo, ma Dante disse: «Lascia stare!» C'era ancora il processo al medico di Rozzo, o di Roana che fosse, e ora il processo a questo farmacista. L'amministrazione della giustizia è sempre sovraccarica di lavoro in Italia, sempre in ritardo. Erano processi scrupolosamente onesti, coi testimoni o già sul posto o prelevati allo scopo. Enrico voleva sempre fare l'accusatore. La difesa, per lo più in mano a Bene, era una cosa seria, intransigente, fondata sull'analisi dei fatti, ma non aliena da ricorrere a puntigli di procedura e in certi momenti all'ira e alle grida. «Se tu sostieni questo, sei da processare anche tu!» gridava Enrico al difensore durante il dibattito. «Qui si fa giustizia, non intimidazione!» gridava Bene agitando la mano al modo di uno che dice «Addio, addio!» come fa lui quando si scalda. Uno di questi prigionieri non arrivò nemmeno al processo. Era un dottore. Quando l'avevano preso era in pigiama, ma uscendo di casa l'avevano ravvolto in una coperta perché era ancora fresco alla notte. E questa coperta se la tenne poi addosso in permanenza. «Chi istruisce il processo?» disse Bene. «Io direi di non farglielo il processo», disse Giuliano. «Sei matto?» disse Bene. «Vuoi accopparlo come un cane?» «Io direi di rimandarlo a casa», disse Giuliano. «Come, come?» disse Enrico. Gli asiaghesi cominciavano a preoccuparsi della incisività di queste operazioni contro i servizi sanitari. «Portiamo via troppi dottori», disse Giuliano. «Che facciano i dottori?» disse Enrico. «Non i fascisti?» «Pare che questo qui non sia nemmeno così carogna», disse Giuliano. «Come, come?» disse Enrico. dissero che forse c'era stato un malinteso. Questo dottore sì era fascista, ma insomma non era neanche il peggiore.
Ma se ce l'avete indicato voi, diceva Enrico.
Infatti, l'ampio lavoro preliminare per la scelta del miglior candidato al prelievo era basato su informazioni fornite dai locali.
Siete degli irresponsabili, disse Dante. Il prigioniero non deve andarne di mezzo, disse Bene. Se si sospende l'istruttoria, bisogna fargli le scuse. Naturalmente è sempre un fascistone, disse Giuliano. Possiamo mangiargli gli orecchi?
Disse il bigatto, che era uno di quelli che avevano sempre questa fame.
Almeno uno.
Se lo tocchi, do le dimissioni, disse Bene.
Da che cosa? Disse Enrico.
Se lo tocchi, il processo lo facciamo a te, disse Dante.
E il bigatto si allontanò brontolando. Dopo l'abbandono del Bren, la sua autorità era completamente scaduta. Il prigioniero, con gli ammonimenti del caso, fu rimandato in libertà, ravvolto nella sua coperta.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.